Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di HIV e AIDS con la duplice terapia, artrite psoriasica, luci su mattera, probiotici, alimenta il tuo benessere, senologia, la clinica di San Rossore. Bentrovati da Marco Caracciolo. Immunodeficienza umana, approvata una combinazione di due farmaci, meno tossica ma efficace quanto la triplice terapia utilizzata da oltre 20 anni. E in futuro compariranno molecole che potranno essere iniettate una volta ogni 2 mesi. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Giuliano Rizzardini dell'Ospedale Sacco di Milano, Giovanni Di Perri dell'Università di Torino e Massimo Galli, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali SIMIT.
Il 17° congresso nazionale SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, svoltosi a Torino, ha approfondito una serie di tematiche quali HIV, epatite C, aderenza ai farmaci, malattie nelle popolazioni speciali, malaria e malattie vettoriali. I numeri legati all'andamento complessivo degli ultimi 10 anni raccontano come le infezioni nei reparti medici siano salite a 12 casi ogni 100.000 dimissioni contro i 7 del 2007, con un aumento del 79%, mentre per quelle nei reparti chirurgici da 144 casi ogni 100.000 dimissioni si sia passati a 233 con un incremento del 61,2% e ciò malgrado il numero totale dei ricoveri sia diminuito di circa 3 milioni di unità. Durante il convegno un focus importante è stato quello che ha visto la presentazione di innovazioni terapeutiche di cure sempre più efficaci nella lotta all'AIDS.
Sicuramente i farmaci nuovi che abbiamo hanno una maggior potenza e hanno quella che noi definiamo un'alta barriera genetica che ci permette di fare la terapia senza che il virus diventi resistente, proprio perché il farmaco è potente. Noi in Italia siamo stati tra i primi a tentare di togliere farmaci per togliere la tossicità, oltre chiaramente a ridurre i costi, per cui abbiamo invertito anche qui. Tra i primi il paradigma che doveva essere per forza 3 farmaci la terapia, siamo scesi a 2. È chiaro che la potenza del farmaco è fondamentale.
Quindi si rompe l'archetipo del telaio a 3 farmaci come diciamo terapia standard per introdurre questa facilitazione, che fra l'altro ha preso le vie, diverse vie, dolutegravir più lamivudina o dolutegravir più rilpivirina, ma soprattutto quella più interessante è quella che è la formulazione iniettabile di cabotegravir, molto simile a dolutegravir, una realtà che ormai è in divenire, di prossima acquisizione, e permetterà all'inizio una terapia addirittura con una sola iniezione al mese o addirittura ogni 2 mesi, e sarà tutta la terapia antiretrovirale che il paziente deve acquisire.
Sempre relativamente ai pazienti colpiti da HIV, la Società Italiana Malattie Infettive Tropicali ha aggiornato le proprie linee guida.
Le linee guida sulla terapia di HIV sono un orgoglio della Società Italiana di Malattie Infettive, vedono il rispetto totale della scadenza annuale ormai da diversi anni a questa parte. Ora però abbiamo un'ulteriore sfida data e determinata dalla nuova legge di riordino in questo ambito, che impone l'impiego di determinate metodologie per poter rispondere a questo tipo di nuova indicazione.
Luci su Mattera, un progetto di illuminazione dedicato alla memoria del reumatologo lucano Ignazio Olivieri, che tanto impegno ha profuso nella cura e nello studio dell'artrite psoriasica. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Maddalena Pelagalli, vicepresidente di APMAR, Ugo Viora di ANMAR Italia e Jean-Yves Chatelain, amministratore delegato di Celgene Italia.
Matera, la città europea della cultura 2019, brilla di una nuova luce, quella che Celgene ha acceso con Light On, il progetto di illuminazione delle facciate esterne dello storico palazzo del governo, sede della prefettura, che simbolicamente rappresenta la volontà di far luce sull'artrite psoriasica e sui bisogni dei pazienti. Si tratta di una patologia infiammatoria cronica, spesso sottovalutata, che colpisce circa 250.000 persone in Italia, di età compresa fra i 30 e i 50 anni.
Un'iniziativa come questa che si sta celebrando oggi a Matera, per noi associazioni di pazienti, di persone che hanno un percorso di vita reso difficile da una patologia, significa veramente e non metaforicamente una luce che li illumina e che quindi mette in evidenza le loro richieste, le loro necessità e i loro bisogni, soprattutto in una patologia come questa dell'artrite psoriasica, che necessita ancora di maggiore visibilità e di maggiore comprensione e di maggiore ascolto per i bisogni e le necessità di cui questi pazienti si fanno portatori quotidianamente.
La città dei Sassi è stata scelta nell'ambito del contest lanciato nel 2017 sui social network da Selgin, in cui gli utenti della rete hanno proposto e votato un monumento o luogo pubblico da riqualificare dal punto di vista dell'illuminazione. Il progetto è dedicato alla memoria del reumatologo lucano Ignazio Olivieri, che tanto si è impegnato nella cura e nello studio della patologia.
I pazienti che hanno questa patologia chiedono innanzitutto di avere un indirizzo preciso sulla persona, sullo specialista a cui rivolgersi per la diagnosi. Diagnosi che deve essere il più possibile precoce, perché quanto prima individuiamo la malattia, quanto prima iniziamo la terapia e quanto prima i risultati sono effettivi ed efficaci, e quindi viene ridotto quello che è il rischio di invalidità e di inabilità al lavoro. Questa è la cosa principale. Sicuramente un'informazione corretta, giusta, che smentisca molto spesso anche quello che traiamo direttamente da dottor Google o dottor Yahoo a scelta.
Selgin da sempre è stata avvicinata ai pazienti e ai loro bisogni, non solo al prodotto, non solo alla ricerca, non solo a mettere un farmaco, una soluzione terapeutica sul mercato, però di capire quali sono i bisogni veri dei pazienti e dei loro cari.
Il microbiota è un vero e proprio organo che occupa tutto il canale digerente. La sua integrità determina il nostro benessere. Ne abbiamo parlato con Mariangela Rondanelli dell'Università di Pavia, Valentina Taverniti dell'Università di Milano e Lucio Capurso, primario di gastroenterologia al San Filippo Neri di Roma.
È il cosiddetto microbiota intestinale, un insieme di microorganismi che in maniera fisiologica vive in simbiosi con il corpo ed è fondamentale per la salute, assicurando il benessere della persona attraverso la produzione di sostanze indispensabili come le vitamine oppure favorendo l'assimilazione degli alimenti. Proprio la corretta alimentazione è stata al centro della campagna Alimenta il tuo benessere, il cui concetto è quello di una dieta sana, atta a favorire lo sviluppo equilibrato della flora batterica intestinale. Con l'obiettivo di tutelare questa risorsa importante per il corpo, il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università degli Studi di Milano ha condotto una ricerca sui probiotici, microorganismi capaci di influenzare positivamente l'ecosistema intestinale.
Abbiamo a disposizione, grazie all'utilizzo appunto di probiotici, uno strumento fondamentale per il benessere del nostro organismo. Perché? Perché i probiotici agiscono in modo positivo sul microbiota intestinale. Il microbiota intestinale è il nostro secondo cervello, ha un suo peso importante perché pesa quasi 3 kg, quindi è importante sia per l'attività che realmente per la presenza, e per mantenere un microbiota in eubiosi, quindi che stia bene, che i batteri positivi siano controllino i batteri negativi, è importante, oltre a una dieta corretta, in alcune situazioni l'utilizzo di probiotici.
È importante riuscire a sapersi orientare nel mercato dei probiotici e riuscire ad individuare quelli che effettivamente rispecchiano quanto riportato in etichetta, sia in termini di nome del batterio, che in termini di concentrazione, che in termini di vitalità, ed è importante riuscire anche a sapere se dietro questo prodotto c'è una letteratura che riguarda la caratterizzazione dei batteri presenti nel prodotto.
Il microbiota può in pratica essere paragonato a quelli che sono dei veri e propri batteri buoni, presenti in grandissimo numero nel corpo umano, ma di cui la maggior parte è presente nell'apparato digerente ed è in grado di costituire una barriera nei confronti degli altri batteri, quelli cattivi.
Noi quando mangiamo mandiamo dentro, oltre ai nutrienti, una marea di batteri, di cui alcuni possono essere cattivi, e questi vengono bloccati in questo modo. Inoltre il cibo che noi mandiamo giù, i nutrienti, le proteine, i lipidi, i glicidi, in particolare i glucidi a lunga catena, i polisaccaridi, vengono fortemente elaborati fermentati in particolare dalla flora batterica, con produzione di sostanze molto utili come gli acidi grassi a catena corta, che servono proprio a nutrire le cellule, per esempio del colon.
La Breast Unit è un modello di cura irrinunciabile. Le donne che si affidano a una Breast Unit hanno una percentuale di sopravvivenza più alta del 18% rispetto a quelle che si rivolgono a strutture non specializzate. Abbiamo sentito Alberto Luini, chirurgo senologo della casa di cura privata San Rossore.
Le Breast Unit hanno rivoluzionato il modo di affrontare e curare una grave patologia come quella del tumore al seno, la neoplasia più diffusa tra le donne. Si calcola che nel corso della vita almeno una donna su 8 venga colpita da questa grave forma di tumore della mammella.
La Breast Unit è il modo innovativo per curare un tumore al seno. Per curare efficacemente un tumore della mammella è necessario avere diverse competenze ed è importante che queste competenze siano raccolte in un'unica struttura. Questa innovazione consente di migliorare anche la sopravvivenza, che in strutture di questo tipo migliora circa del 15-18% la guarigione da questa malattia, che come noto è molto complessa sia nella diagnosi che nelle terapie.
A Pisa, presso la casa di cura privata San Rossore, è attivo un importante centro multidisciplinare per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore della mammella, una Breast Unit che è eccellenza sanitaria a livello nazionale.
La Breast Unit di San Rossore nasce dall'idea di portare questa realtà innovativa anche in una struttura privata, dove di regola, di solito, la paziente si rivolge per cercare uno specialista, che può essere il chirurgo senologo o l'oncologo medico. Abbiamo voluto quindi creare all'interno della clinica San Rossore la stessa organizzazione che esiste nella struttura pubblica. Quindi c'è una radiologia di primo livello, di grande competenza, c'è una chirurgia senologica che effettuo io, c'è una chirurgia plastica, chirurgo senologo e chirurgo plastico oramai lavorano insieme per quasi tutti gli interventi, non solo di chirurgia demolitiva ma anche di chirurgia conservativa, questo per offrire alla donna un risultato che sia eccellente dal punto di vista oncologico ma anche eccellente dal punto di vista estetico.
Un team che comprende anche professionisti in oncologia medica, anatomia patologica, radioterapia, psicologia, alimentazione e fisioterapia, che accompagnano la paziente in ogni fase della cura.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.